Infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, un momento vostro. Dobbiamo sempre chiedere a Mario per rompere il ghiaccio.
Sì, io volevo chiedere la spiegazione sui versetti da 28 a 33 di Luca, no? Del capitolo 14. Interessante, questi, Gesù fa questi due esempi, questi due che
devono
parlare qualcosa.
Sì.
Non so se vogliamo leggere o... Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento, per evitare che, se getta il fondamento e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono, comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mai riuscito. Ok, quindi ci sono questi due esempi che fa il Signore, e poi se ne esce con questa frase finale. Come si può intendere?
Ma non c'è, non c'è solo la frase finale, c'è anche le frasi precedenti. Leggi le frasi precedenti.
Ci sono i due esempi che lui fa e poi
la frase precedente è due esempi. Chi non odia il Padre?
Ah, proprio prima ancora?
No, subito, antecedenti subito. Prima della torre, cosa dice? Chi non odia il Padre e la Madre?
No, ci sta... Chi non porta la propria croce, non viene dietro a me, non può essere...
Vai un po' più indietro.
Ok, siccome molta gente ha
È lì che inizia.
Se uno viene a me, non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
Poi dice chi non porta la sua croce, poi dice quello, poi dice quella. Praticamente è un discorso che inizia, siccome molta gente inizia lì, e finisce chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Quindi devi leggere tutto, partendo da chi... chi non odia il padre e la madre, e finisce poi chi non rinuncia ai propri averi non può essere mio discepolo. All'inizio ha parlato della rinuncia, il distacco ai beni affettivi, no? E alla fine parla anche dei beni materiali. È tutto nel contesto di un discepolato, condizioni di un discepolato. E Gesù dice: pensaci bene a seguirmi, perché chi vuole fare un qualcosa prima ci pensa bene. Quei due esempi, però tutto è incorniciato, e quindi se vuoi essere mio discepolo sappi che le condizioni sono queste: io devo essere prima di tuo padre e tua madre, tu devi essere disposto a dare tutto, anche i soldi, perché uno in un momento di euforia potrebbe dire: Signore, io do tutto per te, la mia vita per te, no? Però un momento, prima di dare la vita sei capace di dare i soldi, no? Ecco, non so se mi spiego in questo contesto. E qui anche questo era uno dei brani che a me dava più fastidio prima di entrare in seminario, no? Perché dice fai i conti, vedi bene se ce la fai o no. E dice così, i conti qua sono tutti sballati, ma tu se non metto in conto la tua forza, no? E in fin dei conti il Signore lì vuole farci capire questo, no? Che dobbiamo mettere in Lui tutto, anche le nostre sicurezze, le nostre speranze, tutto. Anche per me sì, perché se no io non lo avrei seguito. Non parlo da un punto di vista esegetico, perché i brani parlano anche a un livello personale, no? Quindi nel mio livello personale voleva dire che dovevo fidarmi di lui. No? C'è Simonetta che vuole dire qualcosa, eccola.
Sì. Famiglia povera. Sì. Ho donato tutta la mia casa con tutta la mobilia e anche il telefono.
Sì.
E io me ne sono andata da parte di Serafino.
Tu avrai
un. E i soldi non me l'hanno dati a me, ma l'ha preso il portiere che stava nella sala mia. I soldi che dovevano da me l'hanno preso il portiere. Perciò
sicuramente tu hai un tesoro depositato in cielo, sicuramente.
Bravo.
Sicuramente. Sicuramente.
È d'accordo.
Eh?
È d'accordo.
Sì. Vedete, la povertà è uno dei valori evangelici primari. Ma non l'abbiamo recepito così nella nostra ricezione del Vangelo, nella trasmissione del Vangelo. Non l'abbiamo ricevuto così. Ma se voi avete la gioia un giorno di fare gli esercizi spirituali, chi ancora non li ha fatti, no? Cioè, ma non due o tre giorni, proprio il mese ignaziano, c'è un momento forte in cui Ignazio fa fare quella famosa meditazione delle due bandiere, no? E in cui spiega quali sono i gradini dell'amore che porta a Dio e i gradini che portano alla dannazione, no? Nel primo gradino della dannazione praticamente c'è il manifesto del nemico, del piano di sotto, che invita i suoi adepti a lanciare lacci alle persone perché si innamorino della ricchezza. Come primo, d'altra parte anche San Paolo ha detto, no, che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, no? E Ignazio fa fare questa meditazione in cui ci fa riflettere come il demonio spinge a questa sete di ricchezza. Dalla sete di ricchezza porta alla sete di mondo, mondanità, vanità, tutto ciò che fa parte del mondo, quel mondo effimero, quel mondo stupido, quel mondo dove i valori sono tutti superficiali, no? E da questo amore per il falso onore del mondo poi c'è la superbia. Questi sono i tre gradini, i tre scalini del nemico. Prima cerca di far prendere amore ai soldi, nell'amore ai soldi l'amore alla mondanità e da lì la superbia. E dice, quando la persona è arrivata a essere superba, poi è capace di fare tutti i peccati, perché la superbia è la radice di tutti i vizi. Cioè, mentre contrapposto a questo manifesto c'è il manifesto di Gesù, in cui la prima proposta è proprio la povertà, il distacco dai beni, come prima proposta, infatti anche le beatitudini, beati voi poveri, no? Beati i poveri in spirito. Cioè, se il cristiano non ha il cuore distaccato dalle cose, non ingrana. Però noi vediamo come sia anche duro, esigente, difficile distaccarsi dalle cose. No? Sì, Patrizia, dimmi pure.
No, stavo dicendo di sì a quello che avevi detto. Allora, io invece, Fernando, ho molto riflettuto sullo spazio a Gesù nel nostro cuore, che deve diventare grotta. E la riflessione mi ha portato proprio profondamente a capire che il cuore è pieno di tante cose. Anche se lo vogliamo donare al Signore, io parlo di me, però poi è pieno delle nostre preoccupazioni, dei nostri affanni, delle nostre sofferenze. E quindi non è che c'è tanto spazio, insomma, voglio dire, in questo cuore, no? Poi c'è anche quest'altro discorso da dire, perlomeno per me, io ho riflettuto molto su questo, che c'è tanto anche egoismo, tanto egoismo. Dici sì, non fare agli altri, fai agli altri, però come rinunciare al proprio benessere, no? Non parlo di benessere elegante, ma anche il fatto stesso magari di avere un letto caldo, un pasto caldo. Allora tempo stesso si pensa che quella, cioè perlomeno io ho pensato, io ce l'ho quel letto cioccolato dove riposo, ma ci sono tante persone che non ce l'hanno. Io ce l'ho un piatto dove mangio, ma ce ne sono tanti che non... Allora sì, è vero, pregare, però che cosa fare anche proprio concretamente? Perché è difficile rinunciare a questo, no? O bisognerebbe proprio essere radicali, radicali, cioè dire basta, come ha fatto San Francesco, lascio tutto, sono anche vestiti e me ne vado, però...
Sì, e poi Piero?
No, no, parlando appunto, voglio dire, arrivare a un giusto equilibrio, arrivare a un giusto equilibrio, no? È molto difficile, è una strada difficile, che abbiamo quasi bisogna piano pianino farla giorno per giorno, capire.
Ma io penso che... due cose, no? Due cose importanti, due aspetti diversi. Il primo è che la carità il cristiano la fa nella comunità. No. Noi abbiamo un'idea troppo individualistica del cristiano, ma il cristiano non si concepisce senza la sua comunità, senza lì dove si spezza il pane, dove si mangia il Cristo, si condivide l'amore di Dio e si opera anche nella carità. E quindi dobbiamo essere interessati all'opera della carità della mia comunità. Cioè ogni comunità viva deve avere anche uno sbocco caritativo, no? Infatti, se vi ricordate quando io... feci quello statuto degli amici di Casa Lanteri, parlavo della Lanteri Humanitas come uno sbocco caritativo, perché non è possibile avere un gruppo ecclesiale che non abbia un aspetto caritativo, no? E allora il nostro aspetto caritativo, in questa chiamiamo la comunità, è la Lanteri Humanitas, no? Ma ecco, nell'ambito della propria vita di tutti i giorni c'è la parrocchia dovrebbe avere la Caritas. Io sto parlando adesso a livello ideale, no? E i parrocchiani dovrebbero essere informati di tutto quello che fa la Caritas, dovrebbero tutti collaborare in quello. Questa è la Chiesa.
Nella nostra realtà c'è un sacerdote che raccoglie abiti, oggetti, eccetera. Però poi ho saputo, per esempio, Padre Armando, che le persone che poi raccolgono queste cose ne fanno una cernita. Alcune cose se le portano via proprio loro, no? Quelle che piacciono proprio di più. Poi altre le danno di cose. Questo non è giusto.
Ma non è giusto, non sono giuste tante cose nella,
appunto,
perché dipendono.
Magari di... non faccio
perché dipendono da questi uomini che sono così e donne che sono così fragili, no? Però io stavo rispondendo a te a livello di progetto, a livello di, no? E che noi dobbiamo camminare verso una chiesa viva, perché dovremmo fare in modo che le nostre comunità parrocchiali, no, siano comunità vive. E allora anche la carità va inserita in un contesto di una comunità che fa la carità, no? Poi c'è l'aspetto personale di quello che uno può fare personalmente, però io dico che è molto più importante questo aspetto del sentirsi membro vivo di una comunità che opera.
Partecipare attivamente.
E il parroco dovrebbe suscitare la sensibilità in ciascuno. Poi, per quanto l'altro aspetto della domanda, della tua questione, l'altro aspetto è un pochino più mistico. Cioè, il motore della vita è l'affetto, il sentimento, no? È proprio il motore della vita. E perché io diventi veramente cristiano, veramente di Cristo, occorrono due elementi. Il treno della vita cristiana cammina su due elementi: un elemento intellettuale e un elemento affettivo. Ci devono stare tutti e due. L'elemento intellettuale è il catechismo, cioè conoscere la mia fede, no? È quello un po' che diceva Paolo, Gesù a Pietro: tu non pensi secondo Dio, tu pensi secondo gli uomini. Allora il catechismo mi aiuta a pensare secondo Dio, no? Ma il secondo binario è quello che dice Paolo ai Filippesi: abbiate i sentimenti che furono in Cristo Gesù. Non basta che tu hai la mente di Cristo, che conosci, bisogna anche che tu abbia i sentimenti, cioè che tu ami, sii affezionato a ciò che era affezionato il Cristo. Ora, per cambiare mentalità, per accogliere un pensiero, per accogliere una logica, basta un convincimento: ma mi ha convinto, aderisco alla logica di Dio. Basta un attimo. Per cambiare affetti non è così. Non è così. Per cui tu puoi avere un pensiero cristiano e affetti non cristiani. Ora, poiché ciò che spinge nella vita non sono le idee, ma sono gli affetti, è importante il cammino di maturazione affettiva, cioè la crescita in me degli affetti di Cristo. Come crescono in me gli affetti di Cristo, i sentimenti di Cristo, i gusti di Cristo? Com'è che a me incomincia a piacere ciò che piaceva a Cristo? Quando sto vicino a una persona. È solo la vicinanza con una persona che mi cambia gli affetti. E quindi l'importanza primaria importanza dell'Eucaristia, dove il Signore si unisce a me, mi comunica a livello sacramentale i suoi affetti su tutto se stesso. Però ci vuole un lavoro mio, no? Perché i sacramenti non sono magia, agiscono nella misura in cui io sono aperto, desideroso di ricevere. Ma dove trovo questa apertura al Cristo, questo desiderio di Cristo? Nella preghiera, nella lettura del Vangelo, nella preghiera, nello stare vicino a Lui, no? Cresce in me il desiderio di essere, e cambiano i miei affetti. E piano piano io mi ritrovo a non amare più ciò che amavo prima e amare cose diverse. Prima usavo un determinato look, piano piano, conoscendo Cristo, cambio qualcosa. Magari continuerò a truccarmi, ma non come prima, no? Continuerò magari a essere elegante, ma non come prima, cercando
di non dare troppo spazio alla vanità.
Esatto, no? Cioè cambia qualcosa, ma non per imposizione, non è frutto di una regola, no?
No, è proprio un desiderio.
Ma non nasce di colpo.
Nasce spontaneo.
Ma non nasce di colpo. Cioè è frutto di un cammino in cui incominciano a piacermi ciò che prima non mi piaceva. E questa affettività spirituale poi persiste però, e questo è il problema, perché in noi c'è questa realtà nuova che è il Cristo che vive in me, ma c'è anche una realtà psichica, una realtà di condizionamento che vorrebbe condizionarmi, per cui ci sono affetti che io continuo a percepire. Non è che il mondo non mi... adesso c'è un amore più grande, però c'è sempre la tentazione di... non dire che io sono asettico, no? Non è che sono, è che c'è un amore più grande che mi spinge e fa sì che, ad esempio, magari anche se io ho fame e vorrei mangiarmi tutto questo panino, ma ne do metà all'altro povero, perché c'è un amore più grande che mi spinge, no? Ma la fame mi resta, no? La vita cristiana è un crescere nell'amore, nell'amore. Ma lui è il Salvatore, no? No, lui ha detto: io sono venuto per salvare, lui è venuto per salvare, no? E quindi la sua missione è quella di salvare l'umanità, che si salva solo accogliendolo, perché la salvezza può essere rifiutata, no? Questo è il dramma, il dramma.
Ci salva. Questo poi è bello, no? Ho letto per esempio che, l'ha detto proprio Gesù, che chi crede in me, verrà in me e non sarà passato in giudizio. Ora io non so se ho capito bene. Cioè,
ma... la fede, l'adesione di fede al Cristo nella visione piena e totale implica l'amore, no? L'atto di amore più grande, in un certo senso, che noi possiamo fare a Cristo è la nostra fede, adesione di fede, in cui io credo che Lui è il mio Salvatore. Quando c'era la moltiplicazione dei pani e cercavano Gesù, no? E Gesù, quando li vede, dice: voi non mi cercate perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato e volete continuare a mangiare, no? Vi ricordate? E loro cosa rispose il farisei? Cosa risposero? Che cosa dobbiamo fare? No? Che cosa dobbiamo fare? E Gesù cosa rispose? L'opera di Dio è credere in me. Che crediate nel Figlio dell'uomo, cioè credere in Lui, no? Quindi è l'opera. Nella misura in cui io mi affido a Cristo, io sono salvo. Poi c'è tutta la polemica, che l'interpretazione sbagliata di questo, che dice: allora io sono salvato anche senza le opere. Se tu aderisci a Cristo nell'amore, le opere sono un effetto di questo amore, no? Se opere non ce n'è, non c'è neanche l'affidamento.
No.
Sì. Sì, però noi abbiamo il concetto teologico della fede senza amore, no? Come quello che dice: io sono cattolico ma non praticante. Sì. Sei studente che non studia, che senso ha? Cioè, la fede senza amore è una depravazione, è è una fede morta, no? Necrotica, no? Ma non, questa fede in realtà non è fede, questo voglio dire. Noi abbiamo il concetto teologico della fede informata, senza carità, ma questo non è una deviazione nostra dalla miseria del nostro peccato, della nostra, ma non c'ha proprio senso, no? Perché se io dico di credere, è come, tu credi nel Salvatore, credi in Dio, credi che è morto per te, non gli dici Signore pietà, no? Qualche cosa che non va, perché la fede è salvezza, ma implica un'adesione di amore, implica un'adesione di amore.
Però Padre Mario, le lettere di San Paolo sembrerebbe, no? Sembrerebbero così, che non, ma non, se non approfondisci.
Ma quello glielo dice anche Pietro nella tua lettera, ci state attenti perché San Paolo dice cose che vengono, no? Però Paolo dice, se non avessi la carità, potrei avere una fede che sposta le montagne, potrei fare i miracoli più grandi, ma se non ho la carità sono un cembalo squillante, no?
Pure San Giacomo, la lettera però spiega bene.
San Giacomo spiega, si mette in polemica con loro che, con quelli che avevano frainteso. In tutti i tempi. Sì. Sì. C'erano, a tutti i tempi ci sono stati, diciamo, i cristiani che hanno voluto fare i furbi, no? Ma già nella lettera agli ebrei voi leggete il rimprovero perché non vanno a messa, no? Noi ci richiamiamo ai primi cristiani, però guardate che i primi cristiani non erano tutti santi, tutti belli, tutti, no? Già in mezzo a loro uscivano eresie, uscivano questo, usciva quell'altro, e poi già c'erano quelli che mi scocciava andare a messa, no? Allora Serena, dimmi tutto.
Serena con la faccia di Patrizia,
no, ormai dopo tanti anni.
Patrizia, appunto, dove parla appunto del, che bisogna sgombrare il cuore, che bisogna che il nostro cuore si faccia rotta per Gesù. E io devo dire che stamattina ero venuta, appunto, poi glielo volevo dire in separata sede, vado a sede, vado a, però dico, visto che c'entra, io lo dico qui. Era venuta con il cuore piena di tutto, tante preoccupazioni, tante, ma poi voglio dire, senza pace, poi manco, diciamo, cose grosse, però diciamo è stato un periodo che il mio cuore è senza pace. E venendo qui, poi con l'adorazione, dico, come per incanto, dico, oddio, non solo il cuore, cioè mi è ritornata la pace nel cuore. Ma sinceramente mi sono sentita, visto quando anche i muscoli del comodico, io ho sentito questo, poi farò ridere pure, però è così. I muscoli, tutto dentro di me, quella pace, un rilassamento, che poi un amore per il Signore, cosa che purtroppo non mi succede spesso, però ringrazio Dio che me l'ha fatto provare. Dico, ecco, questa è la pace, che questi ultimi giorni la cercavo, la chiedevo al Signore, ma non è, Signore me l'ha data, spero che duri. Poi pure le parole che penso che l'hai scritte tu, diciamo, dove ci dispongo il mio cuore alla preghiera, prendo consapevolezza della presenza di Dio, mi hanno aiutato tanto, mi lascio guardare da Lui, colgo il suo amore che mi accoglie nella mia situazione presente, sembra che l'avevi scritta per me, cioè scritto Serena. Nella mia situazione presente, Lui mi guarda con amore e nel suo amore accolgo me stessa, che non è facile pure accogliere se stessi con i propri peccati, le proprie povertà, le miserie, no? Che tante volte non mi amo l'amore di Dio, si parla tanto di misericordia, però ci devo credere a questa misericordia di Dio, perché quasi il fatto è un fatto di superbia, che magari mi sento peccatrice e vabbè, Signore, magari ti viene sottilmente instillato il pensiero appunto da quello di sotto, che ma il Signore con me, quindi sono sempre così, tanti peccati, commissioni, eccetera. E appunto accogliere se stessi così come si è, non è facile, ci vuole la grazia sua. E questo mi ha fatto pensare veramente al Santissimo. Poi volevo dire una cosa riguardo alla, per esempio, la Caritas parrocchiale. Noi sono 10 anni che abitiamo a Palestrina. La Caritas, facciamo parte io e mio marito, della Caritas parrocchiale di dove abitavamo prima, cioè verso Lunghezza. Andiamo una volta a settimana. Dico questo non per farmi grande, ma assolutamente, anche perché considero poco un giorno a settimana, voglio dire, per il bisogno che c'è, anzi mi sento pure che è troppo poco. Comunque volevo dire un esempio che ci è capitato a me, Alberto, no? Riguardo tante volte bisogna stare attenti alle cose che ci vengono ridette passate di bocca in bocca, perché a noi per esempio è successo questo. Noi venendo a Palestina abbiamo vicino una comunità di frati che logicamente hanno bisogno, perché loro vivono di carità, hanno la questo, non so, vabbè. E nella scheda, allora, noi per ogni persona facciamo una scheda che dobbiamo presentare dove prendiamo la roba alimentare. Perciò ogni persona ha una sua scheda e di conseguenza ci danno, cioè abbiamo 80 famiglie, ci danno la roba per 80 famiglie. E per dire questo, anche i frati, no? Anche per questi frati noi avevamo una scheda e anche per una famiglia molto povera di Palestrina c'era una scheda, quante persone, quanti bambini, eccetera, eccetera. Allora una volta, al giorno della distribuzione dei pacchi, vedono mio marito che caricava la nostra panda piena, insomma, le cose, e lui ha sentito, vedi però questi della carica si portano via, Per fortuna che ha sentito, perché lui ha potuto spiegare, guarda, che noi viviamo a Palestrina, questa roba, noi abbiamo vicino una comunità di frati, abbiamo vicino una famiglia che ha tanto bisogno, che ci ha manco da mangiare, e riempiamo la macchina per questo, o ti fidi oppure no, non lo so, è peggio per te. Ecco quello che volevo dire, che molte cose saranno anche vere, però molte cose bisogna stare tanto attento, anche noi dovevamo stare attento, ma ci dovevamo nascondere alla fine del po', era peggio, no? Noi l'abbiamo fatto lì di fronte a tutti, di fronte alla gente che aspettava il proprio pacco. Ecco perché tante cose fanno male, nel senso non a noi, fanno male alla Chiesa in se stesso, che noi vabbè,
ma guarda, in tutti gli ambiti dei servizi può succedere una pecora nera, ma questo non bisogna dire che per questo bisogna saltare il servizio,
no.
Sì. Poi si diciamo si scoraggia tutto il lavoro degli altri, no? Si scoraggia tutto il lavoro degli altri. E in questo senso quelli della Caritas devono stare molto attenti, soprattutto chi dirige, perché questa tentazione è presente, no? Dovunque ci sono soldi, dovunque c'è quello, c'è sempre la tentazione.
Ma infatti prima si facevano schede, prima si dava così.
E adesso c'è un pochino più di controllo, no? Ma è meglio, perché uno sta anche più sereno, perché dice io posso dire a chi lo
Poi io volevo, scusi padre, ma vorrei dire un'altra cosa. Il fatto per esempio degli indumenti, c'è una certa, perché le posso dire, che ci portano certa roba sposa, e poi noi lo diciamo. Quando specialmente poi muore una persona, cioè scaricano l'armadio e via, perché non ha nel senso tante persone.
Sì, sì, no, ma la cernita ci deve essere per forza. No, ma la cernita ci deve essere per forza. Il problema è quando io faccio una cernita e me lo porto io. Ma queste, ripeto, sono mele marce, cioè persone che approfittano. Questo ci saranno sempre, purtroppo, perché però questo non ci deve fare scoraggiare in questo campo. Sì, dimmi, Antonietta. Tu. Ci deve essere un ritorno, no? Al ritiro. Forza.
No, io vorrei tornare.
fare sul distacco dalla povertà, no? Forse sicuramente l'hai detto prima, però il distacco, qual è? Perché è un limite molto, molto sottile, molto difficile tra una sicurezza, tra virgolette, economica e poi questo distacco che è una cosa del cuore, ovvio che prevede un cammino. Perché sì. Per esempio quell'esempio che facevi tu prima parlando di tua sorella, io l'ho vissuto, nel senso che io sto in affitto da quando mi sono sposata e penso che ci morirò ormai, però c'è stato un periodo della mia vita in cui ho desiderato ardentemente una casa. E allora, però ecco, mentre poi si parlava, diciamo, che poi le risposte vengono da sole, no? Vengono, grazie a Dio. E allora come si fa a riconoscere questo desiderio, no? E allora poi mi sono un po' trovata la risposta per quanto riguarda me, perché c'è stato, quando il desiderio occupa troppo spazio nel cuore, è ovvio che non c'è spazio per altre cose. E io l'ho vissuto proprio un po' così, no? Mentre si parlava e mi chiedevo queste cose, diciamo, poi a me è venuta questa risposta, no? Perché il desiderio di avere una casa è un desiderio sano, che sia un desiderio certo. Umano, no? E che a noi non è riuscito per vari motivi, però ci ho sofferto un periodo, ci ho sofferto e poi e questo desiderio senti che occupa troppo spazio, e forse penso che sia proprio questo, il desiderio grande che occupa troppo spazio e quindi non c'è spazio per altro. Essenziali, però per fortuna un po' questo desiderio, grazie anche a questo percorso di fede, sicuramente si è
sì, ridare un giusto spazio, sì, un giusto posto.
Dimensionato perché è spazio anche all'essenziale.
Sì. Ma mentre parlavi mi è fatto venire in mente anche un altro esempio che ci può aiutare di distacco, no? Perché tu dicevi il distacco, che cos'è? Una vecchiettina che conosco, mi diceva una volta, se sai padre che io non abbraccio più i miei figli come li abbracciavo una volta, nel senso che prima li abbracciava con uno spirito di possesso, no? Uno spirito di come?
Affetto.
Sì, di affetto, ma non è che gli manca adesso l'affetto. Ma adesso li abbraccia con un affetto però con più distacco, con un affetto più pronto, più non è quell'amore che si impadronisce, possessivo, no? Non è quell'amore possessivo. Cioè, mi confidava che lei si sentiva, diventando più anziana nei confronti dei figli, di amarli in un modo diverso. Di abbracciarli in un modo, dice, non è più come una volta. Cioè, io voglio bene, anzi, che sono cresciuto nell'amore, però il mio amore per loro è più distaccato. No?
Se potrebbe anche di più forte,
più vero. Più vero, sì. Perché, ecco, gli elementi dell'amore vero, dell'amore, sono due. Un elemento unitivo e un elemento separante. Cioè l'amore quando è vero unisce e separa. Separa perché rispetta l'altro come un altro e non se ne impossessa. No? E quindi è pronta al distacco. E l'amore separa un aspetto. L'amore vero ha la capacità di separarsi dall'amato per il bene dell'amato, per la realizzazione dell'amato è capace di separarsi. Invece l'amore possessivo no. Ha solo l'unitivo e non ha l'aspetto separante. No. La Madonna non ha trattenuto Gesù quando voleva andare via da Nazareth, perché il suo amore era unitivo e separante. Aveva tutte queste due. E noi dobbiamo avere questo aspetto che è importante, questa dimensione separante dell'amore vero. Se la persona non ama nella verità, non è capace di amore separante. Solo chi ama nella verità è capace di amore separante. Interessante questo, eh?
E anche Pietro ha questo amore separante.
E ha dato il suo figlio. Ha dato il suo figlio. Sì. Sì, Stefano. No, questo è un altro aspetto dell'amore. Eros e agape è in un altro senso. Qui è unitivo e separante, è diverso. Qui mette l'accento sul fatto che l'altro ha la sua autonomia personale, la sua indipendenza, la sua libertà. E quindi nel mio amore rispetto la libertà dell'altro. E sono pronto quindi a separarmi da lui per il suo benessere, per il suo bene, perché veramente lo amo, io mi separo da lui, no?
Ma anche per una crescita.
Per una crescita.
Io adesso mi definisco mamma e figli. Non posso. L'amore possessivo impedisce una crescita.
Sì, esatto.
È una creazione in fondo che. E poi,
comunque ci sono nel testo di Louis Chardon, La croce di Gesù, ci sono diversi capitoli sull'amore separante, l'amore separante in Cristo, nella Madonna, come si questo aspetto. Oi, è l'una e più. Allora, prima di chiudere volevo ricordare che oggi c'è la processione. Che abbiamo dovuto per forza farlo oggi perché dopo non era più possibile, perché ci sono le feste natalizie. Quindi chi vuole alle 4:15 ci sarà la processione e la messa. E poi io vi avevo detto che avrei celebrato durante i ritiri la messa alle 4. Però poi pensandoci e parlando con gli altri, no, la mia messa rimane sempre quella delle 6. La mia messa rimane sempre quella. Così che qualcuno vuole rimanere magari durante i ritiri e continuare, c'è la possibilità di andare a messa alle 4:30, vada, però noi siamo più liberi di stare fino alle 6. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.